Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Ultimamente sono riuscito a vedere il film Oppenheimer, un film di Nolan, un film, come tutti noi sappiamo, campione di incassi, in cui si narra la vicenda appunto di questo scienziato americano che organizza e crea il progetto Manhattan, nell'alveo ovviamente dei militari e della Seconda Guerra Mondiale. L'idea che sta alla base è la storia della creazione della prima bomba nucleare, realizzata dagli americani e sganciata poi a Hiroshima e a Nagasaki il 5 e il 9 agosto del 1945. Ma andiamo con ordine. Quello di cui ti voglio parlare oggi è la costruzione delle tre città segrete in cui vennero radunate le migliori menti americane di quegli anni per appunto realizzare questo progetto, la prima bomba atomica, che avrebbe dovuto mettere fine al secondo conflitto mondiale. Questo era il progetto Manhattan. Il progetto Manhattan non sarebbe stato possibile senza gli straordinari risultati raggiunti in architettura, ingegneria e pianificazione, che hanno prodotto tre città completamente nuove in un tempo straordinariamente breve. Costruite nei primi anni del movimento moderno, queste città riflettevano idee all'avanguardia in materia di pianificazione urbana, edilizia di massa, ingegneria civile e meccanica e costruzione modulare. Divennero importanti terreni di prova per lo sviluppo suburbano su larga scala, che avrebbe cambiato radicalmente il panorama fisico e culturale della nazione nel dopoguerra. Quindi capiamo che questi non erano dei semplici accampamenti militari di ricerca. E in concomitanza con i primi momenti del modernismo, le città nascoste furono un laboratorio per le esplorazioni più all'avanguardia di pianificazione urbanistica, ingegneria ed efficienza di massa. Per realizzare questa visione, il capo dell'esercito si è rivolto ad architetti come quelli di Skidmore, Owings e Merrill, che fornì il piano generale per la comunità di una di queste tre città, ovvero sia per Oak Ridge, che sarebbe cresciuta fino a comprendere 10 scuole, un ospedale, 17 ristoranti e 300 km di strada. Per far tutto ciò e renderlo possibile, una squadra di questo studio di architettura, guidata dallo stesso Merrill, uno dei tre titolari, ha aperto uno studio in città. L'ufficio in questa città sarebbe cresciuto fino a includere circa 300 architetti, rendendolo quindi di fatto per quell'epoca uno dei più grandi studi di architettura del paese. Quindi queste città, soprattutto Oak Ridge, si sarebbe rivelata un banco di prova in cui il Bauhaus e il modernismo con i suoi principi sarebbero stati utilizzati per creare il tipo di sviluppo suburbano pianificato che avrebbe dominato i decenni successivi, ma sarebbe stata anche un'opportunità per gli ingegneri dello studio di sperimentare nuove tecniche e tecnologie, utilizzando a mani basse metodi di costruzione di prefabbricati modulari combinati con pannelli di cemento, pannelli realizzati con una miscela di cemento e amianto. A quel tempo questo lavoro era strettamente confidenziale e segreto. Nemmeno gli abitanti delle città segrete sapevano a cosa stavano lavorando. Solo ora, a distanza di tempo, è possibile esaminare l'eredità di queste città istantanee nate dalla corsa atomica. Queste città non avevano una struttura, un'organizzazione o un design rivoluzionario, ma anzi si appoggiavano a concetti per dire quasi ottocenteschi della città giardino, oppure di studi e realizzazioni dell'architetto Olmsted, che è l'architetto giornalista che ha realizzato il Central Park a New York, oppure il Vaux Riverside a Illinois, cioè quelle tipiche costruzioni e pianificazioni in cui le architetture, le case, venivano inglobate all'interno della natura. Ed è questa la tipica caratteristica delle città giardino, ovvero sia una commistione tra architettura, case, edifici e natura. Sono molto belle da visitare, sono molto belle da viverci, ovviamente. Anche le nostre tre città furono costruite in questo modo. Ecco, qui c'è già una prima domanda da farsi. Se la prima caratteristica di queste città era quella di realizzarle in brevissimo tempo, perché mai perdere tempo e realizzare delle città giardino per poter quindi ospitare i lavoratori e gli scienziati all'interno di queste città segrete? Beh, il primo motivo è molto semplice. Le città giardino, questa tipologia di pianificazione urbana, era estremamente gradevole ed era tipica della mentalità borghese degli anni 40. Gli americani ambivano a vivere in una casa con un giardino all'interno di una città con tutti i servizi, ma anche con molta natura intorno. La logica avrebbe indotto a creare dei dormitori in cui tutti potevano dormire e vivere insieme, in modo tale da ottimizzare le costruzioni, costruirne di meno e costruirle più velocemente, ottimizzando costi e ottimizzando tempistiche. Ma la scelta di realizzare invece piccole abitazioni tipiche della area suburbana americana fu quella di renderle attraenti, perché altrimenti, anche nel film Oppenheimer viene detto, difficilmente gli scienziati e i lavoratori avrebbero voluto venire a lavorare e a sviluppare l'impresa che hanno fatto all'interno di dormitori. Quindi la prima idea era quella di rendere queste città piacevolissime nel viverci e soprattutto dovevano essere inclusive nel termine che dovevano avere tutti i servizi e dovevano essere autosufficienti. Nell'autunno del 1942, meno di un anno dopo che gli Stati Uniti erano stati trascinati nella Seconda Guerra Mondiale dall'attacco giapponese a Pearl Harbor, il corpo degli ingegneri dell'esercito americano iniziò piano piano e silenziosamente ad acquisire vasti tratti di terra in aree remote di tre stati. I pochi residenti di queste zone furono sfrattati in maniera sommaria e le loro case demolite. E ben presto migliaia di giovani lavoratori arrivarono da ogni parte del mondo, occupando inizialmente tende e altri rifugi di fortuna all'interno di queste riserve militari appena erette e designate. Protetti dalla vista del pubblico, da barriere naturali come le colline e gli alberi e boschi e recinzioni di sicurezza, i lavoratori hanno rapidamente eretto centinaia di edifici, dalle case prefabbricate alle strutture industriali di dimensioni senza precedenti di quegli anni. Mentre lo facevano, altre migliaia di residenti arrivarono in un flusso quasi continuo. Alla fine della guerra, nelle tre città costruite ex novo, su questi siti vivevano complessivamente più di 125.000 persone. Eppure queste città non apparivano sulle mappe e il governo federale non ne riconosceva l'esistenza. In circa 2 anni e mezzo il progetto Manhattan, così chiamato perché gestito dal Manhattan Engineering District dell'esercito a New York, aveva prodotto un'arma dalla forza distruttiva, precedentemente inconcepibile. Sebbene l'etica e la necessità strategica della decisione di utilizzare quest'arma in un combattimento siano ancora oggetto di dibattito, non c'è dubbio che questa iniziativa abbia rappresentato una delle pietre miliari più significative nella storia della ricerca e dello sviluppo scientifico. Il progetto Manhattan non sarebbe stato possibile senza gli straordinari risultati raggiunti in architettura, ingegneria e pianificazione, che hanno prodotto tre città completamente nuove in un tempo straordinariamente breve. Costruite nei primi anni del movimento moderno, queste città riflettevano idee all'avanguardia in materia di pianificazione urbana, edilizia di massa, ingegneria civile e meccanica e costruzione modulare. Divennero importanti terreni di prova per lo sviluppo suburbano su larga scala, che avrebbe cambiato radicalmente il panorama fisico e culturale della nazione nel dopoguerra. Le costruzioni e soprattutto le case sono state costruite, come detto prima, in tempi rapidissimi, ovvero sia in un paio d'anni furono realizzate abitazioni per quasi 125.000 abitanti, suddivisi nei tre luoghi strategici e segreti. Ma nel dettaglio, cosa significa realizzare queste abitazioni in così poco tempo? È molto semplice. In un'intervista, un costruttore ha ammesso che veniva consegnata una casa finita al governo, quindi pronta per poi essere ceduta in affitto a uno scienziato, a un lavoratore, a un futuro abitante della città, in 30 minuti, quindi ogni 30 minuti veniva consegnata una casa. Questo implica un'organizzazione e un'esecuzione del lavoro pazzesca. Infatti, la velocità di costruzione è stata resa possibile grazie ai progressi della tecnologia della prefabbricazione. Le case di queste città furono costruite utilizzando pannelli di cemesto, ovvero è un prodotto, un prefabbricato fatto di cemento compresso e fibre di amianto. E furono costruite come fossero una catena di montaggio, lezione imparata molti anni prima nella fabbrica di Ford nella costruzione delle automobili. In questo modo erano facili da trasportare, un pezzo stava in un camion e quindi bastavano alle volte due o tre camion per riuscire a trasportare un'intera casa, che poi veniva rifinita ovviamente durante l'assemblamento all'interno della città. Quindi, data la velocità con cui furono costruite queste città, uno degli aspetti più notevoli della loro progettazione è l'inclusione di spazi comunitari verdi, percorribili a piedi. E questo è una cosa veramente straordinaria, perché si tende a trascurare questi dettagli, data la velocità di esecuzione. E in questa situazione di emergenza, in cui tutti i progettisti, gli appaltatori, i muratori, i lavoratori erano all'interno di una corsa contro il tempo, sono riusciti a stare attenti a preservare i grandi alberi e a creare spazi verdi tra le case. E questo mi solleva immediatamente una domanda: perché oggi, nelle ultime pratiche di sviluppo di urbanizzazione, i progettisti non riescono a prendersi il tempo necessario per preservare le caratteristiche naturali esistenti e integrarle negli spazi delle nuove architetture dei nuovi quartieri? Perché non ce la facciamo oggi, se riuscivano a farlo in quei tempi e in quelle condizioni e con quella velocità di esecuzione? Ma ovviamente in queste città c'erano anche degli aspetti oscuri, nascosti ulteriormente. Vi faccio un esempio. Il terreno per svilupparle è stato letteralmente sequestrato ai residenti, che esistevano lì da generazioni ed erano i proprietari di fattorie in cui aravano, coltivavano, sopravvivevano. E come sono riusciti a toglierli, dato che la proprietà privata è un caposaldo della cultura americana? Come hanno fatto a togliere questi terreni a queste persone? Beh, lo hanno fatto con una bugia, dicendo che lì vicino sarebbe stata realizzata una fabbrica e che probabilmente avrebbe prodotto qualche esplosione. E quindi serviva appropriarsi da parte dello Stato di quei terreni circostanti per, diciamo, evitare danni maggiori. Ed è così che tutti i piccoli grandi proprietari, bene o male, cedettero al ricatto dello Stato federale vendendo le loro proprietà. Solo pochi, e successivamente negli anni 50, fecero causa allo Stato americano, ma tutto sommato questa operazione di sequestro andò veramente a buon fine. Ma non solo, oltre a questi sequestri più o meno legali, c'è un altro aspetto molto nascosto e assolutamente non rappresentato all'interno del film. Nel film si vedono moltissimi scienziati, ovviamente bianchi, e ovviamente dico io, perché in quel tempo la scuola non era un appannaggio degli afroamericani e quindi i veri protagonisti di quel film erano fondamentalmente bianchi, che venivano con le loro famiglie a vivere in queste città segrete. Ma esistevano anche degli afroamericani, dei neri, che lavoravano soprattutto con mansioni più umili, come donne di servizio, come addetti alla manutenzione delle strade o dei marciapiedi, e questi non vivevano insieme ai bianchi. E quindi la realizzazione di queste città era una realizzazione che prevedeva la segregazione urbanistica, ovvero sia una netta distinzione tra bianchi e neri. I residenti afroamericani erano costretti a vivere in capanne piccole, costruite da una sola stanza, con una protezione minima degli agenti atmosferici, e non possedevano né tubature né servizi. Infatti i servizi igienici, le docce, erano comunitarie per loro. In realtà il progetto originale prevedeva anche delle abitazioni più confortevoli per loro, ma la forte esplosione demografica e la forte quindi importazione di lavoratori all'interno di queste città dette la precedenza alla costruzione delle villette immerse nel verde ai bianchi, e ai neri venne data, diciamo, le briciole, quindi queste capanne, queste baracchette monolocali in cui dovevano vivere. Ma non solo, c'era anche un'ulteriore beffa oltre al danno. La segregazione avveniva anche all'interno delle famiglie dei neri, ovvero sia i maschi dormivano da una parte e le femmine dormivano da un'altra, anche se erano sposati marito e moglie. Entriamo un po' più nel dettaglio su come erano realizzate queste piccole e grandi case all'interno di queste città segrete. Nello specifico andremo a vedere quali sono le case e come sono state costruite nel sito di Oak Ridge, nel Tennessee. Lo studio che doveva realizzare, come detto prima, doveva farlo velocemente, e quindi la modulazione e la standardizzazione la faceva da padrona. Lo studio individuò 5 tipologie di case, che venivano identificate con una lettera dell'alfabeto. Da qui presero il nome di case alfabetiche. Le lettere che indicavano le tipologie erano A, B, C, D, F. Le prime lettere indicavano case e appartamenti più piccoli e le ultime lettere indicavano case più grandi, che potevano ospitare più persone. Erano costruzioni con una struttura in legno, rivestite in pannelli di cemento, come abbiamo visto, e molte di queste avevano un caminetto a carbone o addirittura a legna. Furono costruite circa 3.000 case con questa tecnica di mista tra legno e cemento. La previsione della durata di queste case era di circa 7 anni e non si pensava a farle durare più a lungo. Ma a partire dal 1955 il governo iniziò a vendere le case ai residenti che inizialmente erano in affitto, in modo tale che queste furono occupate anche dopo 60 anni dalla loro costruzione. Tutte queste case nel corso di questi anni sono state un po' modificate, aggiornate, ma ci sono ed esistono ancora delle abitazioni in cui si possono vedere i vecchi pannelli in cemento. Come abbiamo detto, le case A sono le più piccole. Sono grandi circa 70 metri quadrati, con due piccolissime camere da letto. Le B House invece sono molto simili, sono di circa 90 metri quadrati e hanno delle camere da letto leggermente più grandi, con un bagnetto ovviamente. Quindi queste case venivano assegnate probabilmente per una coppia senza figli e anche in base alla sua posizione di lavoratore o lavoratrice all'interno del progetto Manhattan. Poi c'è la casa C di circa 110 metri quadrati con 3 camere da letto. C'è la casa D di 147 metri quadrati con 3 camere da letto, ma un po' più grandi rispetto alla casa precedente, e la maggior parte di esse avevano un solo bagno. Solo poche, con una variante chiamata D2, avevano un secondo bagno accanto alla camera da letto principale. Poi infine c'è la casa F di 150 metri quadrati. Anch'essa aveva 3 camere da letto e presumibilmente uno doveva essere molto importante per ottenere questa tipologia di casa, perché ce ne sono veramente poche. Cosa possiamo dire della lettera E che non c'era in questo elenco? Beh, questa lettera invece era riservata ai condomini di 4 unità che si trovavano ai margini dei quartieri residenziali. E queste, come abbiamo detto, erano le case adibite a lavoratori di un certo livello, perché poi ci sono tutti gli altri, soprattutto gli operai edili, che erano assegnati a una delle 16.000 baracche, che erano praticamente delle stanze con 4 o più letti, oppure dormivano in uno dei 13.000 dormitori, o infine in una delle 5.000 roulotte che spesso gli operai occupavano assieme alla moglie. E quindi ora cosa possiamo dedurre dalla costruzione di queste 3 città segrete? Che a causa della velocità di edificazione non ci furono dei particolari studi per realizzare una città ideale, come è già successo in passato e come succederà anche nel futuro, in cui gli architetti, gli urbanisti, i progettisti idealizzano una comunità, una società desiderata e quindi ne costruiscono le abitazioni e gli spazi condivisi. In realtà, la realizzazione di queste 3 città rispecchiava fedelmente lo status sociale, economico e culturale del 1940, dove la segregazione era un dato di fatto, dove le donne avevano mansioni non paritarie e dove la gerarchia basata sulla tipologia di lavoro era ciò che determinava l'agiatezza di una persona all'interno di queste città. Quindi possiamo dire che la pianificazione di questi spazi erano uno specchio della società americana degli anni 40. E purtroppo, a causa di queste 3 città, questi modelli urbanistici si sono diffusi in tutti gli Stati Uniti d'America, andando a consolidare e contribuire allo status quo dei tipici problemi che l'America ora si trova ad affrontare.